Benvenuti al Daily Digest di Digital Worlds. Oggi è il 16 gennaio. Ceramiche avanzate e CMC. I compositi a matrice ceramica, comunemente indicati con l'acronimo CMC, rappresentano una svolta tecnologica fondamentale per l'aviazione moderna. Questi materiali avanzati sono costituiti da una matrice ceramica rinforzata con fibre continue di carbonio o ceramica. Una combinazione che permette di superare la fragilità tipica delle ceramiche tradizionali. Grazie a questa struttura, i CMC offrono un'elevata resistenza meccanica e una tolleranza ai danni senza precedenti, mantenendo l'integrità strutturale a temperature che superano i 2000 gradi Celsius. Un vantaggio cruciale risiede nel peso. Questi composti pesano circa un terzo rispetto alle leghe metalliche tradizionali, garantendo prestazioni eccezionali in condizioni estreme. L'industria aerospaziale è il settore che beneficia maggiormente di questa innovazione. Componenti come pale di turbine e camere di combustione realizzate in CMC permettono ai motori a reazione di operare a temperature molto più elevate. Questo si traduce in un aumento della spinta del 25% e in una contestuale riduzione del consumo di carburante del 15%. Aziende leader come General Electric e Rolls-Royce sono in prima linea nello sviluppo di queste tecnologie, utilizzandole per migliorare l'efficienza dei motori di prossima generazione e ridurre le emissioni inquinanti. Oltre all'aviazione, una categoria speciale di questi materiali, i compositi ultrarefrattari, trova applicazione in veicoli ipersonici e sistemi di protezione termica per veicoli spaziali. Nonostante le sfide legate ai costi elevati e alla complessità dei processi produttivi, i compositi a matrice ceramica restano una tecnologia chiave per il futuro. La loro capacità di coniugare leggerezza e resistenza termica estrema è essenziale per lo sviluppo di motori più sostenibili e per il progresso dell'esplorazione spaziale. Voltiamo pagina con un altro articolo di Digital Worlds.
EVA 106 mini altoparlante Bluetooth. Il segreto delle sue prestazioni risiede nel radiatore passivo posto sul fondo, che amplifica le frequenze basse e dona corpo alla musica, evitando il suono scatolare tipico dei mini speaker economici. L'EWA 106 ha un solo pulsante per tutte le funzioni accensione, play, pausa, mantenendo un design pulito ed elegante. La batteria garantisce fino a 8 ore di riproduzione al 50% del volume, sufficienti per una giornata fuori porta. Piccolo, potente e bello da vedere, l'EWA 106 mini è il gadget tecnologico perfetto da regalare o da tenere sempre nello zaino per le emergenze musicali. Continuiamo la nostra rassegna tecnologica.
Gli acquedotti romani L'Acqua che scorre in salita. Pont du Gard con i suoi tre ordini di arcate che trasportano l'acqua attraverso la valle del fiume Gardone in Provenza. Gli acquedotti romani funzionavano sfruttando un principio apparentemente semplice. L'acqua scorre naturalmente verso il basso. Ma la genialità stava nell'applicazione. I romani mantenevano pendenze costanti e minime lungo decine di chilometri, tipicamente 0,5-2 metri ogni chilometro, talvolta appena 20 centimetri. L'acqua Claudia, lungo 69 chilometri, scendeva complessivamente solo 400 metri dalla sorgente presso Subiaco fino a Roma. Questo richiedeva strumenti topografici di straordinaria precisione. I gromatici usavano la Corobates, una sorta di livella a bolla ante litteram. Una lunga trave orizzontale di circa 6 metri con un solco superiore riempito d'acqua che indicava il perfetto livello. Integrando questa con il dioptra, uno strumento a cannocchiale con fili a piombo, potevano tracciare pendenze costanti attraverso colline e valli. Ponti canale, l'architettura che sfida le valli. Quando il tracciato incontrava ostacoli insormontabili, i romani escogitavano soluzioni ingegnose. I ponti canale erano strutture arcuate che trasportavano l'acqua attraverso valli. Il Pont du Gard in Provenza, alto 49 metri, trasportava l'acqua Nemausensis mantenendo una pendenza di soli 34 cm lungo i suoi 275 metri. I conci di pietra calcarea, alcuni pesanti 6 tonnellate, furono assemblati senza malta, solo per attrito e gravità. Una tecnica che ha permesso alla struttura di oscillare leggermente durante le piene del fiume sottostante senza collassare. Gallerie scavate nella roccia e sifoni invertiti. Quando la topografia imponeva, i romani scavavano montagne. L'acquedotto di Saldae in Algeria includeva una galleria di 428 metri scavata a mano nella roccia. Gli scavi procedevano da pozzi verticali distanziati ogni 35 a 40 metri, permettendo a squadre simultanee di lavorare e garantendo ventilazione. I segni degli scalpelli sono ancora visibili sulle pareti. La soluzione più audace erano i sifoni invertiti. Quando una valle era troppo profonda per un ponte canale, i romani costruivano tubazioni in piombo o terracotta che scendevano nel fondovalle e risalivano sul versante opposto, sfruttando il principio dei vasi comunicanti. L'acquedotto di Lione ne utilizzava 9, con pressioni che raggiungevano le 18 atmosfere. Le tubazioni in piombo, saldate longitudinalmente, dovevano resistere a pressioni che spaccherebbero moderne condutture domestiche. Per gestire queste forze, i romani utilizzavano torri di carico, serbatoi intermedi che spezzavano il dislivello e riducevano la pressione. Lo specus e l'opus igninum impermeabilizzante. Lo specus, il canale vero e proprio, era solitamente sotterraneo o coperto per proteggere l'acqua dalla contaminazione e dall'evaporazione. Le dimensioni variavano, tipicamente 1,5-2 metri di altezza per permettere la manutenzione, e 60-90 cm di larghezza. Le pareti interne venivano rivestite con opus igninum, un intonaco impermeabilizzante composto da calce, pozzolana e frammenti di terracotta pestata. Questo rivestimento rosato, lisciato e levigato, riduceva l'attrito dell'acqua e impediva infiltrazioni. Periodicamente venivano inseriti decantatori, vasche di sedimentazione dove la velocità dell'acqua rallentava, permettendo a sabbia e detriti di depositarsi. Distribuzione urbana e fistole standardizzate. All'arrivo in città, l'acqua confluiva in Castellaque, grandi serbatoi distributivi. Il Castellum di Nimes mostra ancora il sistema. Un bacino circolare da cui partivano 10 tubazioni separate, ciascuna alimentante diversi quartieri. La ripartizione non era democratica. Un terzo all'imperatore e agli edifici pubblici. Un terzo alle terme pubbliche. Solo un terzo alle abitazioni private. Le tubature urbane, le fistule, in piombo avevano diametri standardizzati, espressi in digiti. Esistevano 25 calibri ufficiali, dal quinaria di 5 digiti pari a 9,25 cm fino al centenaria di 100 digiti. I tubi portavano impresso il marchio del fabbricante e spesso il nome dell'imperatore regnante, permettendo di datarli con precisione. Manutenzione in numeri impressionanti. Frontino descrive un corpo di 700 schiavi pubblici dedicati esclusivamente alla manutenzione degli acquedotti. Ogni acquedotto aveva pozzetti di ispezione, i putei, ogni 70 a 80 metri, permettendo l'accesso per rimuovere depositi calcarei che potevano ridurre la portata fino al 50% in pochi decenni. La pulizia avveniva manualmente, con scalpelli e acido acetico per sciogliere le concrezioni. Roma, al suo apice, riceveva circa 1 milione di metri cubi d'acqua al giorno, più di molte città moderne. L'acqua per abitante era stimata in 1000 litri al giorno, 10 volte la disponibilità idrica media nell'impero romano d'Oriente medievale. Il Pont du Gard trasportava 40.000 metri cubi giornalieri con una pendenza media di appena 1 su 3.000. Alcune fistule rinvenute a Pompei mostrano spessori di 12-15 mm. Sufficienti per pressioni fino a 15 atmosfere. Gli acquedotti non erano semplicemente opere utilitarie, ma dichiarazioni politiche. Fornire acqua gratuita era l'essenza del contratto sociale romano, quello che manteneva la plebe fedele. Quando gli acquedotti furono tagliati durante gli assedi barbarici del V e VI secolo, Roma collassò da 1 milione a 30.000 abitanti. L'acqua era davvero vita. Proseguiamo con il prossimo contenuto.
JBL Tune 510 Bite. Il design pieghevole le rende facili da trasportare nello zaino. I comandi sui padiglioni permettono di gestire musica e chiamate e attivare l'assistente vocale, Siri o Google, senza dover estrarre lo smartphone dalla tasca. Autonomia fino a 40 ore, 5 minuti di ricarica per 2 ore di ascolto. Continuiamo la nostra rassegna tecnologica.
La piramide a gradoni di Djoser, Saqqara, Egitto. La piramide a gradoni di Djoser, il capolavoro di Imhotep che rivoluzionò l'architettura egizia. La maestosa piramide a gradoni di Djoser nella necropoli di Saqqara. Imhotep, il cui nome significa colui che viene in pace, fu molto più di un semplice architetto. Visir del faraone Djoser, sommo sacerdote di Ra a Eliopolis, medico, astronomo e poeta, rappresenta una delle figure più straordinarie dell'antico Egitto. La sua genialità architettonica lo portò a concepire una struttura completamente innovativa che avrebbe influenzato l'architettura monumentale per i millenni successivi. Talmente venerato per le sue capacità, Imhotep venne divinizzato circa 2000 anni dopo la sua morte, diventando il dio della medicina e della saggezza. I greci lo identificarono con Asclepio, il loro dio della guarigione. Questa divinizzazione testimonia l'impatto profondo che le sue realizzazioni ebbero sulla cultura egizia. Le iscrizioni rinvenute nel complesso di Saqqara riportano i numerosi titoli di Imhotep, inclusi tesoriere del re del Basso Egitto, primo dopo il re dell'Alto Egitto e amministratore del Grande Palazzo. Questi titoli rivelano la posizione di estremo prestigio che occupava nella gerarchia statale e la fiducia che il faraone riponeva nelle sue capacità. Prima della piramide di Djoser, le tombe reali erano costituite da mastabe, strutture rettangolari in mattoni crudi con tetto piatto. Imhotep concepì un progetto ambizioso e del tutto nuovo, sovrapporre 6 mastabe di dimensioni decrescenti, creando una struttura a gradoni alta 62 metri. Questa innovazione non fu immediata. Gli studi archeologici hanno dimostrato che il progetto subì diverse modificazioni durante la costruzione. Inizialmente era prevista una mastaba quadrata tradizionale, successivamente ampliata e infine trasformata nella piramide a gradoni che conosciamo oggi. Questo processo di ripensamento testimonia la natura sperimentale del progetto. Ma l'innovazione più rivoluzionaria fu l'utilizzo della pietra tagliata al posto dei mattoni crudi. Imhotep impiegò blocchi di calcare estratti dalle cave locali, creando una struttura destinata a durare millenni. Questo passaggio tecnologico rappresentò una svolta epocale, aprendo la strada alle piramidi successive sempre più perfezionate. La piramide a gradoni misura 121 metri per 109 metri alla base, con un'altezza di 62 metri. La sua forma non è perfettamente simmetrica. Ogni lato è leggermente diverso dagli altri, riflettendo la fase sperimentale della costruzione. I 6 livelli sovrapposti creano una scala simbolica che il faraone defunto avrebbe utilizzato per ascendere al cielo e raggiungere gli dei. L'intera struttura è circondata da un recinto rettangolare in pietra calcarea lungo 544 metri e largo 277 metri, che racchiude un'area di circa 15 ettari. Il muro di cinta, alto originariamente 10 metri, presenta 14 porte, di cui solo una funzionale, situata nell'angolo sudorientale. Le altre 13 porte sono false, probabilmente destinate all'uso simbolico del Ka'pa, lo spirito vitale del faraone. All'interno del recinto si trovano numerose strutture, templi, cappelle, cortili cerimoniali e magazzini. Molti di questi edifici sono decorati con colonne scanalate, che imitano in pietra le antiche strutture in legno e papiro. Queste colonne rappresentano i primi esempi conosciuti di architettura colonnare in pietra della storia umana. Sotto la piramide si estende un intricato sistema di gallerie e camere sotterranee che si sviluppa per quasi 6 chilometri. Questo labirinto ipogeo scende fino a 28 metri di profondità e include la camera sepolcrale del faraone. Realizzata in granito rosso di Aswan e originariamente sigillata con un enorme tappo di granito del peso di 3,5 tonnellate. Magazzini per le offerte funerarie e i beni necessari al faraone nell'aldilà. Stanze decorate con pannelli in faience blu-verde, che imitano le stuoie intrecciate. Corridoi con rilievi che mostrano il faraone mentre compie rituali religiosi. Particolarmente impressionanti sono le 40.000 piastrelle in faience blu-verde che decorano alcune camere sotterranee, disposte a imitare le pareti di canne intrecciate delle antiche residenze. Questo è uno dei primi esempi di ceramica invetriata su larga scala nella storia dell'umanità. Le decorazioni della piramide di Djoser forniscono informazioni preziose sulla vita, i rituali e le credenze dell'antico regno. I rilievi rinvenuti nelle gallerie sotterranee raffigurano il faraone mentre compie la cerimonia Ebsed, il giubileo reale celebrato dopo 30 anni di regno per rinnovare magicamente le forze del sovrano. In queste rappresentazioni, Djoser appare in diverse pose rituali. Corre tra 2 marcatori per dimostrare la sua vigoria fisica, riceve le corone dell'Alto e Basso Egitto e compie offerte agli dei. I rilievi mostrano un livello di raffinatezza artistica notevole, con dettagli minuziosi degli abiti cerimoniali e degli attributi regali. Le iscrizioni geroglifiche accompagnano le scene, fornendo i nomi e i titoli del faraone insieme alle formule religiose destinate a proteggere il suo spirito nell'aldilà. La qualità della scrittura rivela un sistema già pienamente sviluppato, contraddicendo l'idea che i geroglifici fossero ancora primitivi in questo periodo.
Il cortile dell'Ebsed rappresenta uno degli spazi più significativi del complesso.
Qui si svolgevano le cerimonie del Giubileo Reale, durante le quali il faraone doveva dimostrare di essere ancora fisicamente e spiritualmente adatto a governare l'Egitto. Il cortile è fiancheggiato da cappelle in pietra che rappresentano i santuari delle diverse province egizie.
Queste cappelle, pur essendo strutture solide in pietra, mantengono le caratteristiche architettoniche degli edifici originali in materiali deperibili.
Le porte presentano battenti scolpiti in posizione semiaperta, eternamente congelati in pietra.
Questo espediente architettonico testimonia la volontà di Imhotep di preservare nella pietra le forme tradizionali dell'architettura egizia. Sul lato sud del cortile si erge una piattaforma rialzata dove il faraone sedeva durante le cerimonie.
Davanti a questa piattaforma sono state rinvenute le impronte di una corsa rituale,
dove Djoser avrebbe dovuto dimostrare la sua agilità compiendo un percorso prestabilito tra due marcatori. Due edifici gemelli situati ai lati del cortile dell'Ebsed, conosciuti come Casa del Sud e Casa del Nord, rappresentano simbolicamente i due regni dell'Alto e Basso Egitto.
Queste strutture presentano facciate elaborate con colonne scanalate e capitelli a forma di papiro e loto, le piante araldiche rispettivamente del Basso e Alto Egitto.
All'interno di questi edifici sono state scoperte camere decorate con nicchie e false porte, elementi architettonici destinati a permettere al KA del faraone di transitare tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Le pareti presentano iscrizioni con i nomi e i titoli di Djoser, insieme a rappresentazioni simboliche del suo potere sui due regni. Particolarmente interessanti sono le colonne proto-doriche della Casa del Nord, che anticipano di quasi 2000 anni lo stile architettonico greco classico.
Questo ha portato alcuni studiosi a ipotizzare un'influenza egizia sullo sviluppo dell'architettura greca, sebbene questa teoria rimanga dibattuta.
Sul lato nord della piramide si trova il Serdab, una camera chiusa che ospitava la statua a grandezza naturale del faraone Djoser. Questa struttura, il cui nome deriva dalla parola araba per cantina,
presenta due fori sulla parete frontale attraverso i quali la statua poteva guardare verso l'esterno e ricevere le offerte dei sacerdoti.
La statua originale, ora conservata al Museo Egizio del Cairo, rappresenta Djoser seduto su un trono, vestito con il mantello del Giubileo Ebsed e la parrucca cerimoniale. Gli occhi erano originariamente intarsiati con cristallo di rocca e ossidiana, conferendo allo sguardo un realismo inquietante. Una copia in resina occupa attualmente la posizione originale nel Serdab.
Questa statua non era solo un'opera d'arte.
Secondo le credenze egizie, fungeva da corpo sostitutivo per il KA del faraone,
permettendogli di abitare eternamente nel complesso funerario e ricevere le offerte necessarie alla sua sopravvivenza nell'aldilà.
La costruzione della piramide di Djoser richiese innovazioni tecniche significative. I blocchi di calcare, più piccoli rispetto a quelli utilizzati nelle piramidi successive, venivano estratti dalle cave locali utilizzando cunei di legno che, imbevuti d'acqua, si espandevano fratturando la roccia lungo linee predeterminate. Il trasporto dei blocchi avveniva probabilmente mediante slitte di legno trascinate da squadre di operai su piani inclinati. Le tracce di queste rampe sono ancora visibili in alcune aree del sito.
Gli archeologi hanno stimato che la costruzione abbia richiesto circa 20 anni di lavoro, impiegando migliaia di operai stagionali durante i periodi di piena del Nilo,
quando i lavori agricoli erano sospesi. L'organizzazione del cantiere richiedeva capacità logistiche avanzate, approvvigionamento di materiali, coordinamento delle squadre di lavoro, distribuzione di cibo e acqua,
assistenza medica per gli infortuni. I villaggi operai scoperti nelle vicinanze mostrano una pianificazione urbana sofisticata, con aree residenziali separate da quelle produttive.
La piramide di Djoser è stata oggetto di studi archeologici fin dall'epoca napoleonica. L'egittologo italiano Alessandro Barsanti condusse i primi scavi sistematici all'inizio del XX secolo, ma fu l'archeologo britannico Cecil Firth negli anni 20 a iniziare l'esplorazione approfondita del complesso sotterraneo. Il lavoro più significativo fu condotto dall'archeologo francese Jean-Philippe Lauer, che dedicò oltre 70 anni della sua vita allo studio e al restauro del complesso di Saqqara. Lauer ricostruì meticolosamente numerose strutture crollate, utilizzando tecniche conservative che rispettavano i materiali e i metodi originali.
Le sue pubblicazioni rimangono ancora oggi opere di riferimento fondamentali per lo studio dell'architettura dell'antico regno.
Scavi recenti hanno rivelato nuove gallerie sotterranee e magazzini precedentemente sconosciuti, contenenti resti di offerte funerarie e ceramiche. Nel 2011, durante lavori di restauro, sono state scoperte mummie di ibis e altri animali sacri, sepolti nel complesso in epoche successive come offerte votive a Imhotep divinizzato. La piramide di Djoser ha subito danni significativi nel corso dei millenni, aggravati da un terremoto nel 1992 che causò il collasso di alcune sezioni. Nel 2006 è iniziato un ambizioso progetto di restauro finanziato dal governo egiziano con la collaborazione di esperti internazionali. I lavori, completati nel 2020 dopo numerose interruzioni, hanno incluso il consolidamento delle strutture interne, la pulizia e il restauro dei rilievi, il rinforzo delle gallerie sotterranee e il restauro delle colonne e degli edifici cerimoniali. Il progetto ha utilizzato tecniche moderne come il laser scanning 3D per documentare ogni dettaglio prima dell'intervento. Uno degli aspetti più delicati del restauro ha riguardato le piastrelle in faience blu-verde delle camere sotterranee. Molte di queste erano danneggiate o staccate dalle pareti. I restauratori hanno dovuto sviluppare tecniche speciali per pulirle, consolidarle e riattaccarle senza alterarne la composizione chimica o l'aspetto originale. L'influenza della piramide di Djoser sull'architettura egizia successiva non può essere sopravvalutata. Il concetto di sovrapporre strutture di dimensioni decrescenti aprì la strada alle piramidi a facce lisce della IV dinastia, culminate con la grande piramide di Cheope a Giza, considerata una delle sette meraviglie del mondo antico. Il modello della piramide a gradoni fu replicato in altri siti egizi, inclusa la piramide incompiuta di Sekhemket a Saqqara e altre strutture minori. Anche se le piramidi successive adottarono la forma a facce lisce, l'eredità tecnica di Djoser rimase fondamentale. La sua piramide aveva infatti dimostrato la fattibilità delle costruzioni monumentali in pietra, stabilendo i principi ingegneristici che permisero ai costruttori successivi di sfidare ancor più. Continuiamo la nostra rassegna tecnologica.
L'Insul 7 Hz Salnotes. Il cuore delle Salnotes Zero è il driver da 10 mm appositamente sviluppato. La messa a punto segue la curva Harman, garantendo un equilibrio tonale eccellente con bassi presenti ma non invadenti, medi chiari e alti dettagliati senza sibilanti fastidiose. Il guscio è realizzato in plastica ecologica di alta qualità con un frontalino in acciaio inossidabile che dona un tocco premium. La forma è studiata per adattarsi alla conca dell'orecchio, garantendo comfort anche per sessioni prolungate. Impedenza di 32 ohm, facili da pilotare anche da smartphone. Se cercate il miglior suono possibile con un budget limitato, le Linsul 7 Hz Salnotes Zero sono la risposta definitiva nel mercato degli IEM economici. Proseguiamo con il prossimo contenuto.
Lim Margulis e la simbiosi come motore evolutivo. Rappresentazione scientifica della teoria endosimbiotica con mitocondri e cloroplasti. Nata il 5 marzo 1938 a Chicago, Lynn Alexander Margulis fu una bambina intellettualmente precoce che iniziò a scrivere diari, saggi e opere teatrali fin dalla più tenera età. A soli 14 anni entrò all'Università di Chicago grazie a un programma per studenti particolarmente dotati, laureandosi nel 1957. La sua carriera accademica fu brillante ma non convenzionale. Dopo il matrimonio con l'astronomo Carl Sagan, con cui ebbe due figli prima di divorziare nel 1964, conseguì un master in genetica e zoologia all'Università del Wisconsin nel 1960 e un dottorato in genetica all'Università della California a Berkeley nel 1965. Da giovane ricercatrice, Margulis iniziò a mettere in discussione i dogmi consolidati della genetica di popolazione e della teoria neodarwiniana dell'evoluzione. Nel 1967, quando aveva appena 29 anni e ancora firmava i suoi lavori come Len Sagan, Margulis pubblicò un articolo rivoluzionario intitolato On the Origin of Myrosine Cells in Journal of Theoretical Biology. Secondo le testimonianze, il manoscritto era stato rifiutato da più di una dozzina di riviste scientifiche prima di trovare finalmente una casa. La ragione di tanti rifiuti era semplice: la sua proposta sembrava assurda alla comunità scientifica dell'epoca. Margulis sosteneva che i mitocondri e i cloroplasti, due organelli fondamentali delle cellule eucariote, non fossero sempre stati parte integrante di queste cellule, ma fossero in origine batteri liberi che erano stati inglobati da altre cellule in un processo di simbiosi. Secondo la teoria endosimbiotica seriale, circa 2 miliardi di anni fa una cellula primitiva inglobò un batterio aerobico capace di respirazione, e invece di digerirlo, stabilì con esso una relazione simbiotica permanente. Quel batterio divenne quello che oggi chiamiamo mitocondrio, la centrale energetica della cellula. Allo stesso modo, i cloroplasti delle piante deriverebbero dall'incorporazione di cianobatteri capaci di fotosintesi. Inizialmente la teoria di Margulis fu accolta con grande scetticismo, ma durante gli anni 70 e 80 le prove a suo favore divennero schiaccianti. La scoperta che i mitocondri e i cloroplasti contengono il proprio DNA, separato dal DNA nucleare della cellula ospite, fu il primo indizio cruciale. Quando divenne possibile sequenziare il DNA, le analisi rivelarono che il DNA dei cloroplasti è strettamente imparentato con quello dei cianobatteri, mentre il DNA mitocondriale assomiglia a quello di un gruppo di batteri che include il batterio che causa il tifo. Non solo, sia i mitocondri che i cloroplasti si riproducono in modo indipendente all'interno della cellula, proprio come farebbero batteri liberi. Queste scoperte confermarono brillantemente l'intuizione di Margulis. Le cellule eucariote, che includono tutte le piante, gli animali e i funghi, non sono individui semplici ma vere e proprie comunità, costruite attraverso l'evoluzione dalla fusione di genomi distinti. Margulis pubblicò le sue idee nel libro Origin of Eukaryotic Cells nel 1970, seguito da Symbiosis in Cell Evolution nel 1981. Il suo lavoro ricevette riconoscimento pubblico quando fu eletta membro della National Academy of Sciences nel 1983. Ricevette inoltre dottorati honoris causa dalle università Northwestern e Leigh. La sua visione andava oltre la semplice spiegazione dell'origine degli organelli. Margulis propose che la cooperazione e la simbiosi fossero forze evolutive altrettanto importanti, se non più importanti, della competizione e della selezione naturale. Come scrisse con suo figlio Doyan Segen, la vita non ha conquistato il globo attraverso il combattimento, ma attraverso il networking. Questa prospettiva la portò anche a sostenere l'ipotesi Gaia di James Lovelock, secondo cui la vita regola attivamente l'ambiente terrestre. Sebbene alcune delle sue idee più radicali, come l'origine simbiotica delle ciglia e dei flagelli cellulari, non abbiano trovato prove sufficienti, il suo contributo fondamentale alla comprensione dell'evoluzione cellulare rimane indiscusso. Oggi la teoria endosimbiotica è ampiamente accettata e considerata una delle grandi conquiste scientifiche del XX secolo. Ha rivoluzionato la nostra comprensione di come la vita complessa sia emersa sulla Terra. Senza la fusione simbiotica che ha dato origine ai mitocondri, non esisterebbero organismi multicellulari complessi, inclusi noi stessi. Margulis insegnò all'Università di Boston dal 1966 al 1988, quando divenne professoressa all'Università del Massachusetts ad Amherst. Fu una instancabile sostenitrice dell'educazione scientifica, particolarmente nei paesi in via di sviluppo. Parlando fluentemente lo spagnolo, era venerata dagli studenti in Spagna e America Latina per i suoi sforzi nell'aiutarli a imparare. Lynn Margulis morì il 22 novembre 2011 per un ictus massivo, lasciando un'eredità scientifica che ha cambiato il modo in cui comprendiamo la vita sulla Terra. La sua intuizione che la cooperazione, non solo la competizione, guida l'evoluzione, continua a influenzare la biologia, l'ecologia e la nostra comprensione della complessità della vita. In un mondo che spesso enfatizza il conflitto, Margulis ci ha ricordato che la collaborazione è stata la chiave del successo evolutivo. Ed ora, un nuovo approfondimento dal blog.
Rienok Cassa Bluetooth Portable. Rienok Cassa Bluetooth Portatile, robustezza IPX7 e luci RGB. La forma cilindrica aiuta a diffondere il suono in modo uniforme. La funzione True Wireless Stereo, TWS, permette di accoppiare due speaker Rienok contemporaneamente per creare un vero sistema stereo, surround separato, raddoppiando la potenza e l'immersività. Oltre al Bluetooth 5.3, supporta l'ingresso e schede micro SD, offrendo diverse opzioni di riproduzione. La batteria da 3600 mAh assicura una lunga durata, rendendolo un compagno affidabile per escursioni e campeggio. Il Rienok Speaker combina durabilità, estetica e potenza sonora in un pacchetto accessibile, ideale per chi cerca un altoparlante da battaglia e che non teme l'acqua. Proseguiamo con il prossimo contenuto.
Sound Piz Air 3 Deluxe. Sound Piz Air 3 Deluxe. Audio ad alta risoluzione in formato tascabile. Il supporto al codec LDACI di Sony permette una trasmissione dati 3 volte superiore rispetto allo standard, preservando i dettagli della musica. Inoltre, il doppio microfono con cancellazione del rumore NC assicura chiamate cristalline anche in ambienti rumorosi. Per i gamer, la modalità a bassa latenza, 60 millisecondi, sincronizza perfettamente audio e video. L'app dedicata Sound Piz permette di personalizzare l'equalizzazione e aggiornare il firmware, aggiungendo valore al prodotto. Sound Piz Air 3 Deluxe è la scelta vincente per gli audiofili che desiderano la comodità del formato True Wireless senza sacrificare la fedeltà sonora. Voltiamo pagina con un altro articolo di Digital Worlds.
Xiaomi Redmi Buds 4 Active. Xiaomi Redmi Buds 4 Active, essenziali, affidabili ed economici. Ogni auricolare è dotato di un microfono ad alta sensibilità che mitiga il rumore ambientale, garantendo una voce chiara durante le telefonate. La ricarica rapida è un salvavita, bastano 10 minuti per ottenere 110 minuti di ascolto musicale. AIO Bluetooth 5.3 assicura un consumo energetico ridotto e una maggiore stabilità del segnale. La resistenza all'acqua IPX4 li rende adatti anche per l'attività sportiva leggera, proteggendoli dal sudore e dagli schizzi. Le Xiaomi Redmi Buds 4 Active sono la scelta pragmatica per chi vuole un prodotto che funzioni bene, si colleghi subito e suoni in modo convincente senza fronzoli.
Grazie per averci ascoltato. A domani!